ventesima domenica del tempo ordinario. Oggi si conclude la riflessione su questo colossale, gigantesco discorso di Gesù pronunciato nella sinagoga di Cafarnao, in cui promette l'Eucaristia. Un discorso che ha sconvolto i presenti, e vorrei vedere come può darci a mangiare la sua carne, a bere il suo sangue. Mica siamo cannibali. È chiaro che non potevano capire. Ma quando, amici, ci troviamo davanti al mistero, mistero della fede, la ragione tace. Più là non ci possiamo andare. Ecco, vedete, oggi si propone la liturgia, l'Eucaristia, come banchetto, come pranzo, da due portate. Un banchetto vero, in quanto abbiamo Cristo, vero cibo e vera bevanda, ma anche come figura del banchetto eterno, quando parteceremo alla fine del mondo alle nozze dell'agnello. La sapienza ha imbandito la tavola: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Ai tuoi figli, o Signore, tu prepari un convito di festa. Quindi l'Eucaristia è un sacro banchetto. E quando parliamo di banchetto, e parliamo di pranzo, e a pranzo ci sono le diverse portate. Noi abbiamo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, no? Bene, nel banchetto eucaristico abbiamo due portate che comprendono tutte le necessarie vitamine e i necessari elementi per poter crescere nella propria santità. Innanzitutto abbiamo la prima parte, il banchetto della parola di Dio, la prima portata. Scrive l'imitazione di Cristo. Sono due le mense della Chiesa. Sento assolutamente necessarie in questa vita, senza le quali mi sarebbe insopportabile con le sue miserie. Imprigionato nel corpo come carcere, ho bisogno di due cose, di cibo e di luce. Per questo, Signore, tu donasti a me, malato, il tuo corpo a ristoro dell'anima e del corpo mio, e ponesti la tua parola come luce nel mio cammino. Senza queste due cose non potrei vivere bene. Infatti, la parola di Dio è luce dell'anima. L'Eucaristia è pane di vita. Si potrebbe anche chiamarle due mense, una di qua e una di là, nel tesoro della Chiesa. Vedete, nella Chiesa da sempre, quando parliamo di messa, parliamo di due parti molto distinte. Oggi si celebra la liturgia della parola, con le tre letture, la prima, la seconda e la terza. La prima normalmente tratta dall'Antico Testamento, la seconda dalle letture degli Apostoli e la terza dal Vangelo. Poi c'è la spiegazione delle sante letture, che si chiama omelia, quella che sto facendo, la spiegazione della parola di Dio. E voi come rispondete? Credo. Così si conclude la prima parte. Vedete, questa parola del Signore è una parola che non è preparazione all'Eucaristia, è un cibo a sé. Insieme la parola del Signore con le tre letture e la liturgia eucaristica forma il banchetto ogni volta che celebriamo la messa. Ecco, vedete, perché non è possibile ricevere l'Eucaristia fuori della messa. Non ha senso. L'una senza l'altra portata non ha senso. L'una, la parola, illumina. L'altra, il cibo, guarisce e ristora. Vedete, non so se ricordate la cattiva abitudine della messa in latino. Ve la ricordate qual era? Dice, quando scopre il calice il prete, perché prima c'era tutto in latino, no? Poi c'era la famosa predica del prete, pensate a chi non aveva capito niente in latino, la gente molto spesso, specie in campagna, aspettava fuori della posta. Quando è che scopre il calice? Cominciava l'Eucarestia. E tutti sti omini soprattutto aspettavano questa famosa scoperta del calice per andare alla messa, ascoltare la messa. È un grosso errore, amici, grosso errore. Vedete, la parola del Signore non è una introduzione alla seconda parte del banchetto eucaristico, vero e proprio, ma è parte essenziale da non perdere. Per cui io vi invito a non essere in ritardo, perché innanzitutto è una mancanza di rispetto al Signore. Scusate, ma se io vengo a pranzo e dice Doni, vieni alle 1 a pranzo da me, sono le 1:30, e no cocca, abbiamo cominciato a mangiare, offendo la famiglia che mi ha invitato a pranzo. Non posso arrivare quando la pasta è stata già fornita e siamo al secondo piatto, no? È una mancanza di... Pensate, in Germania, ho visto io con gli occhi miei, sia nelle chiese, almeno nel Baden-Württemberg, come ho visto io, sia nelle sale di concerto, alle 11:30 chi è fuori fuori e chi è dentro dentro, non si entra più. Suona la campana, chi è fuori dentro, il concerto non si sente, né alla messa si viene più. Amici, è una cattiva tradizione italiana questa. Io lo capisco, per la strada oggi è difficoltoso, potremmo avere tanti inconvenienti, ma metteteli in conto, amici miei. Anche perché rischiate, venendo per esempio in questo momento, che la messa non è valida. E no, avete perso tutte le 3 letture. Ne vale la pena leggerla a casa, perché il sacrificio eucaristico è un tutt'uno. Non lo posso scindere, prima parte, seconda parte. Per cui io vi invito ad essere molto attenti, a non arrivare in ritardo, mettetelo in conto. Può capitare l'incidente, il semaforo rosso, e quell'auto che te la fastidio, l'amico che incontri, ma mettetele queste cose, per un senso di rispetto al Signore. Ecco, era una cattiva abitudine abbiamo noi italiani, molto brutta. Ci manca la precisione. Quando io vi invito a pranzo alle 1, venite alle 1:10, se no poi ci voglio dentro. Ecco, quindi venite all'orario giusto, perché è cattiva abitudine, cattiva educazione arrivare a cose iniziate. Può capitare l'incidente, tutto può capitare, però come norma siamo molto attenti. Pensate, lo stesso filosofo ateo, Nietzsche, sentite che cosa scrive. Dice, se la buona novella della vostra Bibbia fosse anche scritta sul vostro volto, voi non avreste bisogno di insistere così in modo ostinato perché si creda all'autorità di questo libro. Le vostre opere, le vostre azioni dovrebbero rendere quasi superflua la Bibbia, perché voi stessi dovreste continuamente costituire la Bibbia nuova e la Bibbia vivente. Parola di un ateo. Amici, ascoltiamo, anche queste parole che ci vengono come ammonimento e molto spesso come rimprovero. Ma io volevo dirvi, l'Eucaristia è l'uno e l'altro in modo inscindibile. Adesso io sto facendo l'omelia, sto parlando, spiegando la lettura, no? Poi comincia la liturgia eucaristica, che ha 3 momenti fondamentali. Ha l'offertorio, la consacrazione e la comunione. Si modella sugli antichi sacrifici pagani. Quando si offrivano agnelli, tori, buoi, alla divinità, che si faceva? Innanzitutto l'agnello veniva lavato, prima cosa, non si può offrire al Signore una cosa sporca, pulita. Poi si offriva l'offerta dell'agnello. Secondo momento, l'uccisione. Si sgozzava l'agnello, si raccoglieva il sangue e con quel sangue si aspergevano i presenti come benedizione. Poi c'era il terzo momento della manducazione, cioè si partecipava al banchetto, quell'agnello arrostito si divideva in parti, a meno che non si celebrasse l'olocausto. Cos'è l'olocausto? È la distruzione totale della vittima, cioè la gente che partecipava non mangiava quell'agnello o quel bue arrostito, ma veniva distrutto in segno di omaggio alla divinità. Vedete, durante la messa, la seconda parte, avviene la stessa cosa. Fra poco, vedete, voi offrite il vino e l'acqua e il pane, elementi fondamentali della sussistenza umana. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, senza pane. Il pane che non viene mai a noia, la pizza viene a noia, anche la carne viene a noia, quando è tanto, tutti i giorni. Cioè, il pane non viene mai, dacci oggi il nostro pane quotidiano, che vuol dire dacci oggi, per l'oggi e non per il domani, il pane che tu ci dai come dono del tuo amore. Domani sarà un altro giorno. Sul ricordo della Bibbia, ricordate, no, quando la manna scendeva nel deserto, i furbi che facevano? Facevano incetta con i canestri e con i recipienti di manna. Il Signore gliela pietrificava durante la notte. Chiaro? Una porzione per uno, non cinque porzioni per uno. Il Signore, per insegnare che Lui è provvidente, tutti i giorni gliela pietrificava, non si poteva mangiare. Offerta, offriamo, vedete, il pane, l'acqua e il vino. Il vino, nobile vino. L'acqua, non so se avete notato, poche gocce dentro il calice. Cos'è? È la nostra povera umanità, con tutta la sua fragilità, che viene immessa nell'elemento forte che è il vino, che rappresenta Gesù Cristo. E io, a nome vostro e con voi, offro al Padre, che cosa? Non solo il pane e il vino. Vedete, nell'antichità, anche oggi si fa qualche volta, quando il sacerdote offre questi elementi, la gente offriva che cosa? Il formaggio, la carne, la farina, lo zucchero, e lo riponevano davanti all'altare. Cioè, io, Signore, partecipo, prendo parte al tuo sacrificio, non solo con l'acqua e col vino e col pane, ma con quello che ho per i poveri. Bella questa cosa. Ma non solo, io, Signore, ti offro tutta la mia vita, le gioie, i dolori, le speranze, le delusioni, le lacrime. Amici, ecco cos'è la messa a cui si prende parte. Una volta si diceva ho ascoltato la messa, sbagliato. Ho visto la messa, peggio che peggio. Ho preso parte alla messa, un pochino meglio. La Madonna usa un altro verbo. Io vivo la messa, vivo. Per cui dovrei dire, dopo quando finisce, amici, la messa, rito, è finita. Adesso comincia a casa, comincia presso i fornelli, vai allo stadio, vai al mar, vai dove ti pare, vai al mar. Lì comincia la messa, quella vera. Cioè tu sei talmente unito a Cristo che non è che scappando dalla chiesa tutto è finito. Comincia lì la vera messa, la messa quotidiana della nostra esistenza. Vedete? Da sempre, in tutte le liturgie, in tutte le comunità, in tutte le civiltà e le culture, il pranzo è stato sempre segno di intimità e di comunione. È vero? Chi è che invitiamo a pranzo? Gli amici. Quelli con cui non ho buona relazione, io non li invito. È un pranzo terrificante avere una persona che non ti parla o ti tiene il muso. Io a pranzo, luogo di intimità, invito le persone con cui sono in perfetta comunione, in perfetta sintonia, perché durante il pranzo, non è che mangio solo quel cibo preparato dalla mamma o da chi che sia, squisito, no? Come noi umbri, ma io partecipo alla comunione con tutti quelli che sono a tavola con me. Quindi quando io vengo a pranzo da voi o da me, io non solo mi unisco al cibo, e più buono e più da gusto, donne cucinate bene, ma mi unisco a tutti voi, alla donna che sta ai fornelli, che è tutta sudata e sta preparando con tanto sacrificio perché possiamo gustare quello che è frutto della sua arte. Mi unisco al marito che ha preparato, si prepara la tavola con piatti di lusso, un buon vino, un acqua buona. Mi unisco ai figli che con tanta gioia partecipano al festino della famiglia, con gli amici, perché durante il pranzo è il momento in cui si sciolgono le briglie, ci si allenta tutti, siamo più sereni, più gioiosi, più confidenti, ci effondiamo magari dando di noi un aspetto che molte volte non si conosce. Perché il pranzo è qualcosa di intimo, di comunione. Comunione vuol dire, rovesciate la parola, unione comune. Io mi unisco con... Quando io vengo da voi a pranzo, non mi unisco solo con quei profumati piatti che sono sul desco, ma io mi unisco con tutte le vostre persone, in un'amicizia profonda, in una sentinella di affetti, in una gioia, ecco la gioia, quindi intimità, comunione, gioia. Se in pranzo non è gioioso, che gusto dà? Sto a casa mia allora, no? Mi invita a pranzo perché tu vuoi che io partecipi quello che c'è nel mio cuore, i miei sentimenti, la mia gioia, la mia effusione. Ti dico che sei amico della famiglia, sono pronto a sacrificarmi per te. Queste sono le cose belle. Quindi comunione, gioia, intimità, fraternità, accoglienza. Amici, queste sono le caratteristiche di un pranzo normale. Non solo. Ma se io a casa vostra ci sto bene, o a casa mia ci state bene, che ci diciamo, lo rifaremo prossimamente, vero Ilva? Specialista nel pesce, no? Dice, Doni, ti invita a pranzo col pesce. Ilva, fallo un'altra volta, quanto prima, ci vengo volentieri. Vedete che era bello. Quando tu hai capito il senso vero del pranzo, desideri che fortemente si ripeta. Questo anche alla messa, amici miei. Se voi oggi, adesso, state così bene insieme con me, con Gesù Cristo, con tutta la comunione dei fratelli e sorelle, voi non vedete l'ora che venga domenica prossima. Perché? Cioè, sono stato così bene a sta messa che me la gusto un buon po'. Mi sono trovato bene nella gioia, nella sintonia, nell'affetto. Ho capito, siamo tanti, ecco, c'è una fortemente uniti questa comunione profonda. Amici, vedete, se le nostre messe non sono così, ma sono fredde, aride, in cui è vero non ci possiamo conoscere tutti, ma io sento e vi ringrazio che tutte le persone che vengono qui, da tutta l'Italia, anche dall'estero, sapete che mi dicono, c'è padre, che c'è in questa chiesa? C'è tanto affetto, c'è tanta accoglienza, è vero, c'è tanta comunione, la gente sorride, è disponibile, si apre la bocca al sorriso per dirti buongiorno, benvenuto. Guardate, se le nostre comunità non sono aperte così, non vale la pena. Non è la vera mensa eucaristica, non è manco il vero pranzo civile. Noi dobbiamo, quando siamo a pranzo nella messa, dobbiamo nutrire questi sentimenti di gioia, di accoglienza, di intimità, di disponibilità, di cordialità, di saluto, di gioia nel rivederci, sapendoci aspettare. Questa, amici, è la messa che noi vogliamo veramente annunziare. Vedete, la messa esprime, dico una parola difficile, esprime un già e un non ancora. Un già vorrebbe dire che quando celebro la messa adesso, Cristo lo sposo è con noi. Però questo banchetto che celebriamo non è un banchetto conclusivo. Questo banchetto che celebriamo insieme adesso è figura del banchetto eterno, ha detto Gesù. Io vi dico che non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò con voi nel regno di Dio. Quindi la messa che celebriamo è anticipazione di che? Del banchetto finale, quando tutti gli uomini saranno chiamati a partecipare al banchetto dell'agnello, alle nozze dell'agnello, e il Padre Eterno chiude i giochi del mondo. Bene. Che diciamo dopo la consacrazione? Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, che è nell'attesa della tua venuta. Ma verrà Gesù Cristo, vieni, non vi preoccupate. Quando? Non lo so, ma vieni sicuro. Bene, vorrei proprio adesso concludere con un altro obiettivo. Fino adesso, Eucaristia, vero pranzo e anticipazione del pranzo futuro. Adesso vorrei proprio, per concludere, dirvi tre cosine molto belle. Abbiamo domenica scorsa visto l'Eucaristia sotto una luce, mistero della fede. e vi dissi tre parole, ve le ricordo. Io mi fido, io mi affido, io mi lascio condurre. Davanti a Gesù Cristo, che fra poco chiamerò sull'altare, voi con me che vedete? Niente. Che toccate? Niente. Che sentite? Niente. Eppure quando Sara suonerà il campanello, voi con me in ginocchio. Domenica vi dissi che anche la Madonna che sta lì vicino a me, la vediamo, ma c'è. Anche lei si inginocchia con me davanti al Cristo che ho chiamato sull'altare. E come abbiamo detto domenica, mistero della fede, della fede. Il senso, il tatto, il gusto, gli occhi, non vedi niente, però credi. Perché credi? Mi fido, Signore, della tua parola. Io mi affido con la mia volontà a te che sei il bene. Io mi lascio condurre nel mio cuore, nel mio amore, perché tu sei l'amore del mio cuore, della mia vita. Oggi andiamo avanti. Mistero di speranza. Vedete, Gesù ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha, non ha detto avrà. Ci avete notato? Ha. Adesso, oggi facendo la comunione con me, voi adesso avete l'eternità dentro di voi. Capito? Dio è presente in voi, Lui infinito, Lui eterno, Lui inimmaginabile, riempie il nostro cuore piccolino, piccolino, con tutta la sua infinità. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ci prendiamo un bel ticket da presentare a San Pietro. Ci sarò anch'io sulla porta con San Pietro quando venite, eh? Dico, questo è il mio, no, avanti, Pietro, questa la conosco. Ci guarda quanti ticket domenicali c'ha, ce n'è una valanga, eh? Ecco, è il biglietto dell'eternità. Il ticket serve per poter entrare e occupare i primi posti. Quindi più Eucaristia avete e più primi posti prendete. Non ve lo dico io, ve lo dice Madre Speranza. Dice, due cose non si possono più recuperare. Imparate queste cose, sono belle. Il tempo perduto e una Eucaristia mancata. Amico, se oggi non hai fatto la comunione, domani è un'altra cosa. Domani un altro giorno si vedrà, dice la canzone. Ma Padre Pio, dice Padre Pio, è più facile che il mondo viva senza sole, il che è impossibile, chiaro, che non senza l'Eucaristia. Finché ci sarà un pretino, gobbo, storpio, zoppo, sdentato, ma il lucido, che celebrerà l'Eucaristia e eleva il Signore fra cielo e terra, fino a quel momento Cristo non spegne le luci del mondo. Quel giorno in cui nessun prete sulla terra celebra l'Eucaristia, chiudi i giochi, arrivederci Roma. Il mondo finisce. Mistero di speranza. Chi ha questi ticket ha la speranza, anzi la certezza, di entrare e di occupare i primi posti. Più ne hai e meglio stai. Ma vorrei proprio centrare il terzo obiettivo, l'Eucaristia mistero d'amore. Mistero d'amore. Mamme che mi ascoltate, quel bimbo che avete avuto un grembo, che è mistero d'amore. L'Eucaristia, Cristo vivo, che io metto fra poco nel mio corpo, che è mistero d'amore. Mistero d'amore. Come la mamma esprime la sommità dell'amore col grembo in pancia, così il cristiano esprime la sommità dell'amore col Cristo in bocca, col Cristo nel corpo. Pensate che roba, pensate. Quindi, quante volte avete assistito, voi mamme, poi siete stupende, meravigliose, specie quando allattate i vostri bambini. Ho visto, c'è nessun Raffaello, nessun Michelangelo, nessun Perugino o chi per loro potrà mai esprimere la sublimità di una mamma che allatta. Bellissimo. Il mistero di un bimbo che mangia la madre. Amici, e il bambino che succhia il latte vi mangia, vi succhia, vi mangia. Così vedete, se Cristo che è dentro in noi, abbiamo un processo inverso però, non lo mangiamo, rimaniamo a piedi come Don Falcuccio. Vedete, quando insegno ai bambini, insegno queste cose. Qual è l'elemento più forte? Io o Cristo? I bimbi, Cristo. Allora, quando sei a tavola dalla mamma e mangi il pollo, la pasta al forno, la verdura, il gelato, chi è più forte, tu o il gelato? Cioè, io. Bravo. Allora, che succede? L'elemento più forte assimila l'elemento più debole. C'è qui una ragazzina, era bambina, Elisa, quando dice, Elisa mangia il pollo ma non diventa pollo. C'è vero, è certo. C'è, Elisa mangia le salsicce e non diventa maiale. È vero. Perché il cibo che io prendo, che è il più debole, viene assorbito da me, con tutte le sue proprietà, proteine, lipidi, grassi, zuccheri, vitamine, cioè l'elemento più forte assimila il più debole, per cui il cibo che io mangio diventa me, diventa capelli, diventa ossa, diventa muscolo, diventa quello che cuore. Quando mangio Cristo, non è Lui che assimila me, bel lavoro sarebbe, Lui santo, io peccatore, ma Lui, il più forte, assimila me, peccatore debole, per cui io quando mangio l'Eucaristia divento Cristo come il pollo diventa me. Amici, capito che succede? Questo processo di assimilazione è inverso. Nel campo fisico il principio è lo stesso: io mangio il pollo diventa me. Nel campo spirituale io divento Cristo e non Cristo diventa me. Ma pensate che meraviglia. Ma voi mamme, quante volte ho visto questa scena? Ed è commovente. Quando tenete un bimbo appena nato sulle vostre braccia e lo baciate, gli date i morsettini sulle guancine, quanto da gusto, quel vellutino, che dite? Quanto te voglio bene, te mangerei per il bene che ti vuoi. Ma guardate com'è vero, ti mangerei per il bene che la tua mamma ti vuole. Quando noi prendiamo Gesù Cristo, noi dovremmo dire queste stesse parole della mamma: Cristo, ti voglio tanto bene che te mangio. Bellissimo, il supremo atto d'amore. Vedete, Sant'Agostino fa una riflessione finale. Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. L'infinito è sceso perché il finito diventasse infinito. L'eterno è sceso nel tempo perché il tempo divenisse eterno. Vedete, nell'Eucaristia abbiamo la conclusione di questo processo che è cominciato con l'incarnazione. Quell'antica tentazione del serpente, diventerete Dio in un modo sbagliato, guardate, con l'incarnazione e soprattutto con l'Eucaristia ha la sua piena attuazione. Se Cristo incarnandosi prende me e mi rende Dio, Cristo, Eucaristia, mangiandolo, mi rende Lui Eucaristia, mi rende Gesù Cristo. Pensate che meraviglia. Scriveva San Leone Magno: la comunione del corpo e del sangue di Cristo non tende ad altro se non a mutarci in ciò che mangiamo. Sentite che bello. Ricevendo Cristo, Lui mi assimila a sé e mi trasforma in sé. Io sono quello che mangio. Bellissimo, San Leone Magno. Ma completa il discorso un altro grande, San Giovanni Crisostomo. Cristo si è unito in tal modo a noi da fondere quasi in uno il suo corpo col nostro, così che non siamo, che noi siamo una sola cosa con Lui. E ciò è proprio di quelli che amano ardentemente. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia dobbiamo dire: Signore, ti voglio così bene che ti mangio. È la più bella espressione che possiamo dire.